Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Allora mi sono resa conto che in realtà quelli erano tutti parti che io stavo facendo ed erano tutti miei figli.
La verità, insomma, è che non ho messo al mondo figli nella mia vita, ma ho partorito moltissime volte e non ho intenzione di smettere. Storie di maternità mancata e maternità indesiderata in una puntata che si intitola E tu, quando lo fai?
Sento dire di certa gente che rimane incinta soltanto guardandosi negli occhi. Io lo faccio a distesa, lo faccio in piedi, lo faccio di fianco, lo faccio a testa in giù, lo faccio a testa in su, a testa in giù, poi in su.
Ecco i discorsi da fare a tavola.
Sapete quante volte l'abbiamo fatto senza preservativo, io e Trey? 73. Ne avete idea di quanto seme fecondo circola in 73 coiti?
No. Una stima approssimativa?
Abbastanza per farmi rendere conto che la colpa è mia. E pensa che fino ai 30 ho vissuto nel terrore di restare incinta quando potevo scoparmi questo mondo e quell'altro.
Potevo, volevo, dovevo.
Magari fossi rimasta incinta per sbaglio. Ok. Che cos'hai da guardare, Miranda?
Niente.
Mi trovi patetica?
No, non c'entra niente con te.
Che cos'è che non c'entra con me?
Non potrebbe esserci momento peggiore per dirtelo.
Oh, per favore.
Ma insomma, mi dici che sta succedendo?
Sono incinta.
È un pezzo tratto da Sex and the City, quello che abbiamo fatto sentire. Sono le quattro amiche che si parlano e si parla di figli, di volere dei figli, di non volere dei figli. Ed è una puntata dedicata proprio a quella, a questo aspetto, quella di oggi. Quella linea d'ombra che in teoria dovrebbe essere una linea di luce quando si ha a che fare con la nascita, ma sappiamo bene che non è così per tutti e non è così per tutte. Ci sono delle persone, uomini e donne, che vogliono a tutti i costi avere un figlio e, ahimè, delle volte non ce la fanno, oppure lottano tantissimo per riuscire ad averlo. Altre invece che molto semplicemente non li vogliono e quindi si trovano in una condizione che non è sicuramente favorevole. Cominciamo così. La prima storia è quella di una donna che si è trovata di fronte alla domanda impertinente, spesso orribile, che fanno moltissime persone e non se ne rendono conto, che è: ma come? Non hai figli? E quando li fai? E cosa aspetti? E ha dovuto in qualche modo rispondere. L'altra invece è quella di una donna che ha deciso di non volerli i figli e si è trovata di fronte ad altrettanti tante domande e altrettante insinuazioni. Insomma, mettetevi comodi. Benvenuti a Linee d'ombra. Come non hai figli? Una bella donna come te. 10 parole e 2 segni di punteggiatura condensano l'apoteosi della banalità più ottusa e insensibile che possa essere concepita nella mente di un essere umano. Eppure me lo sono sentito dire, unitamente a perle di saggezza del calibro «certe cose non le puoi capire perché non sei madre», oppure «sei fortunata perché zero figli, zero preoccupazioni», o ancora «non sono venuti? Non forzare il destino». Ecco, questo è il genere di dichiarazioni, un po' acida saccenteria, un po' lapidaria sentenza, un po' assennato monito, che moltissime persone, che pure avrebbero potuto optare per il silenzio, si sentivano in dovere di esternare a chi, come me, donna e in avanzata età di riproduzione, si ritrovava senza nessuna gravidanza all'attivo. Oramai non potrei essere più nemmeno una primipara attempata, nel senso che ho superato l'età fertile e sono entrato in più o meno menopausa. Ma tra i 35 e i 45, lo ricordo bene, è stato un continuo ascoltare e dover anche rispondere con educazione a queste variegate considerazioni su quella che era la mia realtà. Una donna senza figli.
Quando mi chiedono ai figli, purtroppo non sono venuti, perché in realtà è così, nel senso che io non ho scelto di non avere figli, ma quello che soprattutto mi lasciava basita a volte erano i collegamenti che per molte persone erano conseguenziali, mettendo appunto in maniera conseguenziale la bellezza con la maternità. Ma come, una donna così bella e non ha figli? Così come a volte ancora mi sento dire, una donna così bella ed è sola, non ha un compagno, ma non c'è proprio nessun tipo di conseguenzialità tra la bellezza e la maternità o tra la bellezza e i rapporti sentimentali. Però non ho mai mandato a quel paese nessuno, ecco.
Successe che mi resi conto, con immane sofferenza, che il desiderio da solo, per quanto forte, fortissimo, non era sufficiente. In quel periodo avevo anche l'uomo. Pensare che culo, direte. E immaginavo fosse quello giusto per farmi diventare madre, ma non bastò. Al desiderio, quello forte, fortissimo, e all'uomo, si sarebbero dovute aggiungere inesorabilmente varie ulteriori condizioni, tra cui un numero minore di anni e un conseguente stato biologico più idoneo a concepire, sia per me, sia per lui. Non mi sono inserita nel vortice delle indagini e soprattutto delle cure che sarebbero state necessarie per l'appunto, sia per me, sia per l'uomo giusto, perché lui non se la sentiva di farle. Forse non era quello giusto, ma ci vorrebbe anche lui a dire la sua e quindi taccio. Non mi sono inserita neppure nel vortice delle pratiche di adozione perché nel frattempo la coppia non ha retto l'urto ed è scoppiata. E così non ha avuto più nemmeno l'uomo. Ho lavorato intensamente sul vuoto, non dell'uomo ma del figlio, e non per riempirlo, bensì per dargli un senso, una dignità, un posto sano e un tenero abbraccio. Non dovevo farlo sparire, dovevo saperci vivere bene insieme. Dalla mia però ho avuto una fortuna. Da quando ho capito che concepire sarebbe stato come vincere un terno al lotto, fino a quando ho avuto la certezza che questo terno non l'avrei preso, e ancora fino ad oggi sono stata illuminata a sorpresa dalla fantasia. Senza sapere di possederla, quando l'ho percepita in arrivo, le ho fatto largo. È stata la fantasia che mi ha fatto prima creare dei gioielli, poi dare vita a progetti sociali e poi generare un libro, in quest'ordine, ma non escludendosi. Ho allenato la pratica artigianale, mi sono sforzata di ideare uno stile originale. Le mie gioie si basavano inizialmente sul lavoro di piccole gocce di resina sintetica, la cui elaborazione e assemblaggio producono un effetto accattivante. Più avanti sono passata a trattare i tubicini in PVC, le camere d'aria di ruote di bicicletta, i tappetini antiscivolo per le stoviglie o il vinile, sempre materiali poveri o per lo più riciclati. Insomma, benché sia una frana nel disegno, ho scoperto di amare la manualità, soprattutto in un ambito squisitamente femminile come quello del gioiello, seppure, diciamo così, alternativo.
Penso di averlo, sì, di averlo capito in un secondo momento che la creatività mi è stata d'aiuto, perché nel momento in cui mi è venuta incontro, perché è stato proprio così, o meglio ci siamo forse incontrate a metà strada, io ho iniziato a seguire questo flusso in maniera entusiasta, in maniera anche estremamente produttiva, soprattutto capendo che quello che stavo creando con le mie mani, con il mio gusto, con la mia diciamo originalità, incontrava il gusto anche di altre persone e quindi c'era una come dire, quasi una compartecipazione degli altri a questa mia fase creativa.
I progetti sociali invece sono stati per le allieve della scuola carceraria della casa circondariale femminile di Pozzuoli, provincia di Napoli. Credo fermamente che l'attenzione dall'esterno dei cosiddetti liberi sia un balsamo per chi è temporaneamente ristretto. Il recupero avviene solo trasferendo il sapere, instillando fiducia in sé e spianando un'area vitale per la speranza. E poi la scrittura, la mia isola felice. La sublimazione del lavoro sul vuoto di cui sopra. Il modo per restituire a me stessa, proiettandole ai lettori, le elaborazioni della mia anima in un magico effetto boomerang senza danni. La verità, insomma, è che non ho messo al mondo figli nella mia vita, ma ho partorito moltissime volte e non ho intenzione di smettere. In my review, I watch you watching the twilight behind the telephone lines with nothing to prove or to assume. Just thinking that your thoughts are different than mine. In my review, I watch you and I gave you your life, but you give me mine. I see you slowly swim away as the light is leaving town to a place that I can't be. There's no apologies, just go on, just go on. There's still so many things I wanna say to you, but go on, just go on. We're bound by blood that's moving from the moment that we start, from the moment that we start. È veramente una vecchia storia questa ormai, quella che ci ha raccontato Luciana, ed è una storia che conoscono soprattutto le donne, perché è vero che lo si dice anche agli uomini, però agli uomini è concesso non avere figli, no? Le nonne, le madri, alcune addirittura osteggiano, no? Il fatto che il proprio figlio trovi una compagna. E è sempre come se il maschio fosse autorizzato ad essere magari un po' facilone, ad avere più fidanzate, per molte madri è quasi un vessillo da portare. Per la donna invece no, quella domanda prima o poi arriva sempre, e Luciana nella sua storia ce l'ha raccontata perfettamente. Pronto, ciao Luciana, buongiorno.
Ciao Matteo, buon pomeriggio a te e a chi ci ascolta.
Luciana, tu in realtà hai già risposto a questa domanda nei tuoi insert vocali durante il racconto, io però te la rifaccio. Non ti è mai capitato di rispondere male a qualcuno che ti faceva quella domanda?
Guarda, cerco di ricordare, no, penso proprio di no, di non esserci riuscita, ma non perché sia esclusivamente educata, no, lo sono anche maleducata, però diciamo che ho comunque una vocazione quantomeno all'educazione, e quindi cerco di rispondere in una maniera sempre gentile, e nella fattispecie anche a questa domanda sì, non ho mai risposto in maniera piccata, ecco, come si suol dire.
Luciana, volevo chiederti una cosa che è più generale, perché al netto del fatto che ognuno ha una sensibilità più o meno spiccata, e quindi c'è qualcuno che queste domande sa che non si fanno perché o magari c'è passato o semplicemente perché capisce che è una domanda inopportuna, ma al netto di questo, questo atteggiamento che tu riscontri e che ci hai raccontato e che immagino moltissime donne possono testimoniare, che cosa dice di noi, cosa dice della nostra società, della nostra cultura? Tu l'hai capito?
Ma guarda, innanzitutto domande che mi sono state fatte in passato e qualche volta ancora oggi, certo, perché appunto nonostante abbia 55 anni mi si chiede come mai non hai avuto figli. Mm-hmm. Penso che sia perché proprio è naturale che una donna abbia questa come evoluzione della sua vita. Però non è che poi riesca o voglia, ecco, o abbia avuto voglia anche in passato di approfondire questo aspetto sociale, anche perché io ne ho realmente sofferto, quindi io faccio parte di quella categoria di donne che non ha scelto di non avere figli, che pure esiste e che pure viene contrastata probabilmente da tanti del resto della società. Io invece ne ho proprio avuto un tormento.
Certo, ecco. Guarda, però proprio dopo la telefonata con te, dopo le borse, racconteremo un'altra storia, che è una storia di un'autrice americana che sin da giovane aveva deciso di non avere figli e aveva cercato chirurgicamente anche il modo per non averli, e si è trovata davanti a una guerra vera e propria. Poi al di là della scelta che uno può condividere o meno, ma la libertà di scegliere se essere o non essere mai madre, come lei farà e la racconteremo nella storia successiva, l'ha messa proprio di fronte fronte a queste battaglie totalmente aperte di gente che le diceva adesso pensi così, ma poi te ne pentirai. Cioè, come se effettivamente il primo ruolo di una donna, al netto del lavoro, al di là del lavoro, al di là degli impegni e degli interessi, sia comunque sempre quello lì. Cioè, davvero in fondo non vuoi essere madre. Senti, ma l'uomo giusto lo senti ancora? È ancora in giro o abbiamo chiuso? Perché ammetto che sulla locuzione uomo giusto un po' tutti quanti noi ha creato un personaggio, diciamo, mitologico nelle nostre teste.
Ma no, infatti, come avrai letto, era scritto in corsivo l'aggettivo,
certo,
giusto,
certo.
Anche perché riguarda un po' in generale il concetto che molti di noi hanno del giusto o sbagliato, donna giusta, uomo giusto, ma insomma poi giusto non è in assoluto, è sempre relativamente a se stessi. E comunque sì, è sicuramente ancora in circolazione, non circola nella mia vita e comunque ne ho fatto giusto un accenno, perché poi, come appunto vi ho scritto, non potendo lui dire la sua, non era giusto che io, ecco, non era giusto in questo caso.
Molto corretta, molto corretta. Senti, l'ultima cosa invece, a proposito di creatività e di come tu racconti nella tua storia e di trovare una via alla creatività, che tipo di gel fai esattamente? Come sono fatti?
Allora, sono fondamentalmente gioielli che io poi amo più che altro chiamare gioie, in materiale alternativo, quindi sempre ed esclusivamente materiale non prezioso e possibilmente di riciclo, in modo da dare nuova vita a degli oggetti o appunto dei materiali che semmai andrebbero buttati. E non è l'unico canale, diciamo, di inventiva, di fecondità alternativa che io ho trovato, e questo mi ha riempita davvero tantissimo. Per quanto riguarda specificatamente le gioie, mm-hmm, appunto i gioielli a cui tu facevi riferimento, io ho utilizzato nel tempo, ho ricercato e utilizzato vari materiali, dalle scheggine di resina sintetica alla camera d'aria di ruote di bicicletta, i tubicini in PVC, i vinili vecchi inutilizzabili.
Insomma, materiali che in alcuni casi sono considerati di scarto quasi, giusto?
Sì, esatto, proprio questo il concetto. Purtroppo mai materiali del tutto nuovi, perché è difficile, mm-hmm, trovare veramente qualcosa di completamente innovativo, però ho imparato a guardare con occhi diversi determinati materiali o anche oggetti. Pensa che dei tappetini antiscivolo per le stoviglie io li ho utilizzati per degli orecchini.
Wow.
Quindi
chiarissimo, chiarissimo, insomma,
ecco,
cerchi di dare una nuova possibilità alle cose. Luciana, ti ringraziamo molto per la storia, per la chiacchierata, e ti faccio i più grandi in bocca al lupo per tutto. A presto.
Grazie e grazie a te.
Grazie mille. Ciao.
All the way from Baltimore, we couldn't find a seat. Conductor says he's sorry for the blisters on our feet. Come riding in a bus. Say that up north it gets cold. Crawling out of bed one night, walking in my sleep. We're not the only family to take this little trip. Driving all the way up, it's 30 below. Mommy, daddy, you and I. Live.
Grazie Luciana per questo racconto e anche questa confessione a cuore aperto, che immagino non sia facile, eppure lei l'ha fatto con un grande garbo, una grande delicatezza, e la ringraziamo molto. Ora ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui a Linee d'Ombra.
Linee d'Ombra.
Christian Reiter è un'autrice e poetessa americana che all'età di 22 anni ha deciso che non avrebbe voluto avere figli nella sua vita e quindi ha deciso di sottoporsi ad un intervento che l'avrebbe resa sterile. Una scelta che aveva maturato studiando e ragionando su tutte le conseguenze che questo avrebbe portato nella sua vita. Durante una TED Conference dedicata ai diritti delle donne ha raccontato la sua storia. In particolare ha raccontato nei dettagli tutte le cose che la sua storia l'hanno resa difficile e spesso umiliante, facendolo capire che la nostra società vede nella donna un'unica vera possibilità di realizzazione, e cioè quella di essere madre. Questa è la sua storia. State con noi. Capii molto presto quali erano i ruoli che mi aspettavano. Un'idea ricorrente che osservavo, presente nel nostro linguaggio, nei media, era che non solo ci si aspetta che le donne facciano dei figli, ci si aspetta che li vogliano i figli. Questo era presente ovunque. Era presente nel modo in cui gli adulti mi parlavano quando mi facevano domande legate al quando, tipo quando ti sposerai, quando avrai dei figli. E queste riflessioni sul futuro mi venivano sempre presentate come parte del sogno americano. Ma mi è sempre sembrato il sogno di qualcun altro, non il mio. Vedete, una cosa che ho sempre saputo di me stessa era che non avrei mai voluto figli. E da bambina, quando cercavo di spiegare questa cosa, questa differenza tra i ruoli e i miei valori, si mettevano spesso a ridere, come fanno gli adulti davanti alle assurdità dei bambini, e ovviamente mi volevano dire «cambierai idea». La gente ha continuato a dirmelo per tutta la vita. O capitava che garbate conversazioni diventassero indiscrete in un attimo, tipo «ma tuo marito lo sa?». Ci sono infiniti motivi per cui una donna potrebbe scegliere di non avere figli, e la maggior parte non include il pensare solo a se stessa. Ma è ancora socialmente accettabile denigrare in pubblico le donne per questo, perché nessuno di questi motivi è entrato nell'immaginario collettivo. Quando ero piccola e imparavo che la maternità era inevitabile, non mi è mai stato spiegato quanto fossero diffusi quei fattori che le donne tengono in considerazione, come il rischio di trasmettere malattie ereditarie, ad esempio, la pericolosità di interrompere trattamenti come farmaci salvavita per tutta la durata della gravidanza, ad esempio, la paura della sovrappopolazione, l'accesso alle risorse e il fatto che ci sono sempre 415.000 bambini nel circuito degli affidi degli Stati Uniti. Motivi come questi, e molti altri ancora, e il fatto che non mi piace lasciare al caso cose più importanti, mi hanno portato alla decisione di farmi sterilizzare chirurgicamente.
And the fact that I don't like to leave things of this magnitude to chance all informed my decision to become surgically sterilized.
Ho iniziato la mia ricerca con entusiasmo, volevo capire appieno tutto ciò che sarebbe accaduto sottoponendomi alla legatura delle tube, che è solo un modo diverso per definire la sterilizzazione. Volevo solo conoscere le conseguenze, le possibilità di riuscita, i rischi, le statistiche. E all'inizio mi sentivo piena di energie. Vedete, da come mi sono sempre state spiegate le cose, credevo che le donne che non vogliono dei figli fossero poche. E poi ho appreso che una donna su cinque in America non avrà un figlio biologico. Alcune per scelta, altre per caso.
Some by choice, some by chance.
E più leggevo e più mi scoraggiavo. Ho letto storie di donne che cercavano disperatamente di fare quell'intervento. Ho appreso che spesso le donne spendono tutti i loro averi affidandosi a dozzine di ginecologi nel corso degli anni per poi ricevere solo dinieghi, spesso con un disprezzo sfacciato, al punto da indurle ad arrendersi. Queste donne riferirono che i medici erano spesso condiscendenti e sprezzanti delle loro motivazioni. Dicevano cose del tipo «ritorni quando sarà sposata e avrà un figlio». Quando andai al primo appuntamento col medico che doveva autorizzare l'inizio del percorso verso l'intervento che mi avrebbe impedito di avere figli a vita, ero molto nervosa ed ero anche molto giovane. Per sottoporsi a tale intervento bisogna avere 21 anni, compiuti, essere sani di mente e agire per libera scelta. Ricordo, nello studio del medico ero lì, seduta in modo composto, parlavo in modo chiaro, volevo che il medico si rendesse conto che non ero solo una ragazzina. E quindi ho avuto molta attenzione per dire cose come «mi sono appena laureata», «ho fatto domanda per il dottorato», «ho intenzione di studiare questo, questo e quest'altro». Il mio compagno si occupa di questo, oppure sono mesi che faccio ricerche sull'argomento, ho ben chiara ogni cosa e i relativi rischi. Il medico mi interruppe chiedendomi del mio compagno. Lui o lei disse cosa ne pensa di tutto questo? Beh, sto con lo stesso uomo da 5 anni, dissi, e lui sostiene ogni decisione che prendo sul mio corpo. E lui mi disse, beh, cosa accadrebbe in futuro se tu dovessi cambiare compagno e quella persona volesse dei figli? Io a quel punto non sapevo bene come reagire a questa frase, perché ciò che stavo ascoltando era che dovevo ignorare qualsiasi cosa in cui credevo, perché un ipotetico nuovo compagno avrebbe potuto volere dei figli. Risposi al medico di non preoccuparsi. La mia opinione sui figli era sempre il primo argomento di ogni appuntamento. Don't look at me when you need your ass clean. Don't ask for things like a baby feet. I like your mind and your nice straight teeth. But I'll only do good if you do good to me. I'll only do good if you do good to me. I'll only do good if you do good to me. So be my friend, be my lover. Don't cry for me, 'cause I'm nobody's mother. Best cook for me, best make me tea. Best you can be when you do the deed. And I like your speed, but I know your greed. And I don't wanna do anything you need. I don't want to do anything you need. I don't wanna do anything you need. So be my friend, be my lover. Don't cry for me, I'm nobody's mother. To me when you're scared in your bed, I'll make you so scared you're filled with dread. And a lady's more than you would have to be. I'll make you smile and make you scream. I'll make you smile and make you scream. I'll make you smile and make you scream. Alla fine del colloquio il medico mi disse che nessuno avrebbe approvato questo intervento, e sicuramente non lui, a causa di un concetto chiamato paternalismo medico che gli permette, essendo ben informato, di prendere decisioni per me, al posto mio, sulla base delle sue intuizioni per il mio migliore interesse, nonostante ciò che io, come paziente, voglio o credo. Il medico colse l'occasione per uscire a discutere del mio caso con il mio potenziale chirurgo e dalla porta lo sentivo descrivermi come una ragazzina. Ricordo che ero tremendamente offesa, volevo difendermi, volevo esplicitamente spiegare a entrambi come mi stavano trattando, che era un atteggiamento denigratorio e sessista e non potevo accettarlo. Ero andata lì in cerca di obiettività e sostegno e invece mi sono sentita ignorata e messa a tacere. E odiai me stessa per tutto questo. Odiavo permettere a delle persone di mancarmi di rispetto ripetutamente, ma era la mia unica possibilità. Mi hanno fatto incontrare 5 o 6 medici nella stessa ora. Il primario, il suo collega, il direttore. Sembrava che stessi chiedendo di infettarmi con il vaiolo invece di ottenere il controllo sulla nascita. Ma non esitai, ero ostinata e alla fine convinsi uno di loro ad accettare l'intervento. E anche mentre ero nella stanza e firmavo il modulo di consenso, il mio dottore scuoteva la testa in segno di disapprovazione. Cambierai idea, diceva. Fu quel giorno che capii con quanta intensità la nostra società si aggrappa al ruolo della donna come madre. Ho provato sulla mia pelle, ripetutamente, come le persone, siano loro dei medici, dei colleghi, degli sconosciuti, siano letteralmente incapaci di separare il mio essere donna dal mio essere madre. E ho sempre creduto che avere dei bambini fosse un'estensione dell'essere donna, non la definizione. Credo che il valore di una donna non dovrebbe mai essere determinato dal suo essere madre, perché questo la spoglia della sua totale identità. Le donne hanno questa straordinaria abilità di dare la vita, ma quando decidiamo che questo è il loro scopo, vuol dire che la loro intera esistenza è un mezzo per ottenere un fine. Vorrei che le donne sapessero che la scelta di accettare o rinunciare alla maternità non è in alcun modo legata al vostro valore o alla vostra identità come mogli o come donne. C'è una scelta dietro la maternità, ed è vostra. Vostra soltanto. We'll be right back. La storia di Christine Reiter l'abbiamo trovata appunto su una TED Conference, come vi dicevo in apertura. Se avete voglia di ascoltarvela tutta, la trovate serenamente online, e su di lei ci sono anche un sacco di cose. Questa è una scelta chiaramente molto personale e anche è una linea d'ombra dalla quale non si tira indietro. Christine però racconta con grande chiarezza le sue ragioni, spiega anche tutte le difficoltà che ha trovato, come raccontato nella storia, per poter portare a compimento questa definizione. E in un mondo libero, ognuno del proprio corpo, se tutto ciò è legittimo e legale, può fare in fondo un po' quello che vuole. Ora lasciamo la linea alle strade in diretta e poi torniamo a raccontare la storia di Antonio Cocco.
Se scrivere aiuta a ricordare quello che abbiamo vissuto, raccontare a voce ci permette di vedere meglio quello che stiamo vivendo.
La mia linea di confine si lega a quello che faccio. Io sono maestro elementare e sento di essere sul confine.
Ecco perché da quest'anno vi chiediamo di raccontare anche a voce la linea d'ombra in cui vi trovate, quella che state attraversando in questo momento della vostra vita.
Devo dire che questo 2020, almeno a me, ha messo seriamente...
Se state vivendo una fase di passaggio da un vecchio lavoro a uno che verrà, da una casa che abbandonate a una che riempirete, da un amore andato a uno che prima o poi arriverà, insomma, da una vecchia vita a una vita nuova.
Ecco la mia linea d'ombra e adesso sono qui con mio...
Prendete il telefono, aprite WhatsApp e raccontateci a voce la linea di confine in mezzo a cui vi trovate. 331 57 55 721. Questo è il numero WhatsApp di Linee d'Ombra. Raccontateci chi eravate prima e chi forse diventerete poi. 331 57 55 721.
Avete dei dubbi in cucina?
Chef, la cucina è tutto un dubbio per me, però posso mandare dei WhatsApp vocali al 349-239-0191 per lo chef Oldani, e l'autore dell'SS Oldani più goloso riceverà a casa una copia del libro di ricette di Mangia Come Parli.
80 ricette, tutte per voi, per qualsiasi occasione.
Ce le mangiamo tutte e 80.
Mangia Come Parli, il cooking show radiofonico di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Il sabato alle 11 e la domenica alle 20 su Radio 24.
Linee d'ombra.
È sempre più tenero Antonio Cocco in queste lettere che scrive al padre. Parla di fiducia, parla di futuro, che è una cosa che è stata difficile sentire fino ad oggi nella nostra storia seriale in questi episodi, e soprattutto parla di amicizia, parla di un amico, parla di Martin, questo amico olandese, o l'olandese come viene chiamato in alcuni momenti. Martin è davvero un amico fraterno, c'è un legame profondissimo, al punto che in questa lettera, in questo episodio, Antonio dice: non so che cosa farei io per lui e non so cosa farebbe lui per me. Come dire, siamo davvero fratelli di sangue. Sono quelle situazioni, quelle della guerra, quelle degli addestramenti durissimi, in cui probabilmente l'umanità viene veramente strizzata al suo massimo, e quindi le gocce che ne escono raccontano chi è quell'uomo, chi è quella persona, quell'uomo o quella donna che sia. E è esattamente quello che sta succedendo ad Antonio Cocco in questa storia e in questo episodio. Insomma, sta per tornare, sta per arrivare a casa. Caro papà, forse ti chiederai cosa spinga Martin a fare tutto questo per me, mentre sarebbe una cosa più facile se si trattasse solo di lui. Qui nella legione è difficile avere un amico, ma quando lo trovi ti assicuro che è uno vero sotto tutti gli aspetti. Io ad esempio non so cosa farei per Martin, e credo sia lo stesso per lui. Credo di averti ben detto tutto, anche se con un po' di confusione, e ti sia convinto che non si rischia molto. Immagino avrai già risposto a Martin, perché lui l'attende presto una tua lettera.
E a un certo punto c'è stata anche una corrispondenza tra Martin e Luigi, e tuo padre.
C'è stato anche questo.
Anche perché non era evidentemente convinto suo padre che la cosa fosse fattibile. Credo dalle risposte di Tony gli abbia detto: guarda che sei troppo giovane per rischiare. Gli ha detto: no, ci sono di mezzo delle persone molto più anziane, che sarebbe stato sto amico di Martin poi in definitiva.
Ti prego papà, che non ti passi per la mente di venire tu qui. Ne sarebbe subito informata la legione in una maniera o nell'altra, e sanno bene come vanno a finire le visite paterne, e io avrei mani e piedi legati.
E mi ricordo che mio papà ci ha detto che lui voleva scrivergli e dicevo: li scrivi in veneziano così capisce solo lui, se peccano la legge gli altri non capiscono più. E più volte a tavola sta storia che lui voleva andare lì per Apertoni e venire via, e che mia mamma molto perplessa gli sta fatto eccetera, così, perché chi trovi che ti vada là, che sfida sta roba, poteva essere mica uno scherzo, no?
Il diario di suo padre, se lo leggi, c'è quando dice: io avrei voluto andare, vorrei andare, ma come faccio una volta che sono lì? Non ho conoscenza, non so come muovermi, rischio di peggiorare le cose, quindi non era mai partito effettivamente, non aveva mai progettato di partire seriamente, proprio per questo motivo.
E mi ricordo mia mamma, la perplessità di mia mamma, ma no, Gigi, cioè che era molto preoccupata, mia madre, che mio papà a un certo punto riuscisse a barcamenarsi per partire.
Resta tranquillo perciò e non impensierirti, dal canto mio dormo tranquillo come non mai e ho molta fiducia. Credo di averti scritto tutto, ti chiedo ancora scusa per il sacrificio che ti reco ancora, pertanto ti saluto e ti abbraccio. Tony. Arrivederci tra 30 giorni al massimo, papà. Tutto non è ancora sicuro perché attendiamo tra giorni una lettera dal famoso amico, il secondo, dove ci darà tutti i rassegnamenti necessari. Ti scriverò subito. Addio. Di, non mi dici in bocca al lupo? Grazie a Mauro Pescio, grazie ad Anita Panizza, a Luca Micheli, grazie a Paolo Corleoni che mette insieme tutte le puntate di Linee d'Ombra. Mandatecele, prendetevi questo weekend se avete voglia di scriverci una vostra storia, lineedombra@radio24.it, noi la prendiamo, ci facciamo un'intera puntata. Ora lasciamo la linea al GR, noi torniamo lunedì, fate un ottimo weekend per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!